Questa è l'ultima delle conferenze sulle catastrofi naturali. In quell'occasione l'acqua, l'ondata che scavalcò la diga, a causa di una frana che cadde nella diga, si comporta come l'acqua dello tsunami. Anzi, se considerate che il maremoto, cioè lo tsunami, è definito come un'onda anomala che viene determinata dalla caduta in un bacino, per esempio di una frana, oppure da un terremoto sottomarino o da un'eruzione sottomarina, ci rendiamo conto che quello che è successo in Vajont è stato esattamente un maremoto, un lagomoto, visto che era in un lago. Comunque, un movimento di acqua a velocità dell'ordine di 300 km all'ora, con un gradiente di caduta di circa 400 metri, cioè una secchiata di alcuni milioni di metri cubi di acqua, che sono arrivati su intere case e villaggi. I giornali del giorno dopo riportano circa 3.000 morti. In effetti furono poco meno di 2.000, ma ripeto, non è il numero che fa la catastrofe. La perdita di una sola vita umana già definisce una catastrofe. Diapositiva. Queste sono le fotografie del giorno dopo. Si vedono delle grandi ferite nella montagna che corrispondono alle aree dalle quali si sono staccati milioni di metri cubi di materiali, che si sono poi riversati nel lago, spostando l'acqua e mettendosi al posto dell'acqua. Quell'acqua, ovviamente, essendo stata sostituita da rocce, fango e detriti, si è riversata oltre la diga, determinando l'effetto di un'alluvione, ma con causa di uno tsunami. Diapositiva. Questo è un paesaggio alcuni giorni dopo, e questa, invece, è l'ubicazione geografica del posto. Vedete, siamo lungo il corso del Piave, a pochi chilometri a nord di Belluno. Siamo sulla sinistra idrografica, questa è l'ubicazione della diga e questa invece è tutta quanta l'estensione del parte di una diga. Diapositiva. Questa è un'immagine che è presa a Longarone. Vedete quell'immagine dove si scorge leggermente sulla sinistra della fotografia? Oggi quella gola è tuttora chiusa fino a questa altezza da una diga, che è la diga del Vajont. La diga, che è stata realizzata dal punto di vista ingegneristico in maniera perfetta, perché è una diga che ha resistito ad una dissipazione di energia prossima a quella di un'esplosione nucleare. La diga è lì che funziona. Il paesaggio è stato ferito a morte, ma principalmente sono state uccise circa 2.000 persone. Diapositiva. Questa è una sezione geologica che mette in evidenza nell'organizzazione degli strati rocciosi ed è di una notevole complessità. Cioè si vedono degli strati che sono già cartocciati e principalmente rispetto all'incisione lungo la quale scorreva il torrente Vajont. E si vede che manca qualcosa, che questi strati sono gli stessi di questi altri, ma manca qualcosa fra gli uni e gli altri. Diapositiva. Questa è un'immagine che riprende quella incisione profonda del torrente Vajont, quella lungo il quale lo sbarramento, con la costruzione della diga, ha permesso la conservazione di una grossa quantità di acqua. Questa è la diga in costruzione e questa è la porra che avete appena visto e che si sta riempiendo di acqua, perché mentre si costruisce la diga, le acque incominciano ad accumularsi, ma iniziando ad accumularsi incominciano a raggiungere quegli strati disorganizzati, frantumati, scompaginati e accartocciati, oserei dire scassati, che abbiamo visto in fotografia. di cui questo lembo evidenziato in nero rappresenta quella parte piccola che abbiamo visto sul lato destro del torrente, diapositiva. Da questa parte invece stiamo guardando il Monte Toc, un inciso. Ma sapete perché si chiama Monte Toc? Il monte dal quale si è staccata la frana che è caduta nel lago? Perché gli abitanti del luogo descrivevano ai geologi che lì si avvicendavano per la costruzione della diga, descrivevano ogni tanto delle esplosioni. E come fanno le esplosioni? Fanno toc, toc. Questa montagna, dunque, ogni tanto parlava. Allora la domanda è: ma quando parla? In genere parla quando, dopo la fusione dei ghiacci, sentiamo le esplosioni. Perché? Perché evidentemente le acque di fusione incominciano a entrare in profondità e incominciano a muoversi rompendo qualche cosa. Diapositiva. Questa è una diga in costruzione. C'è la spalla ammorzata nella roccia. C'è una funivia. Ci sono movimentazioni, c'è una passerella di un'opera ingegneristica, considerato il fatto che è stata fatta negli anni 50, un'opera di alta ingegneria. Ma quello che mancava negli anni 50 era, prima di tutto, il laureato in geologia. All'epoca non c'era un geologo, generalmente o erano ingegneri che non capivano un tubo, e che invece di fare calcoli venivano relegati a fare i geologi, oppure erano laureati in scienze naturali e che si specializzavano in geologia. Ma non c'era una figura professionale, non c'era ancora, se non in rarissime università come quella di Padova o quella di Bologna, una scuola che preparasse giovani che fossero in grado di intervenire su tutto il territorio. Guardate con attenzione quello che si vede in fondo a sinistra, sotto quella cabinovia. Con uno zoom incominciamo a vedere che cosa gli ingegneri dell'epoca non riconobbero ai geologi dell'epoca, che comunque fessi non erano, e che cominciavano a capire che cosa stava succedendo. Nel 1959, in seguito a una frana di Pontisei, un geologo disse: signori, questo è successo là, ma io non vorrei che loro considerassero questa situazione anche da quest'altra parte, perché ci sono le stesse condizioni morfologiche. Se voi notate questa roccia, è una roccia che in alcuni punti addirittura è diventata un borotalco, ha la consistenza del borotalco, cioè non è capace di reggere la pressione di una penna. Ma perché la penna sprofonda nel borotalco? Diapositiva. Qui ancora vedete delle rocce scompaginate che poggiano lungo questa frana, lungo questa linea rossa, su quella che è più solido e più fondo. Questo è il disegno che fu fatto da Semenza, e Semenza era uno dei direttori, uno degli ingegneri, o meglio, era uno degli ingegneri, figlio di ingegneri che faceva il geologo. E quando disse agli ingegneri, che invece erano padri e avevano responsabilità, che c'era qualche cosa come questa che poteva destare qualche preoccupazione, gli fu detto: ma sì, tanto noi dobbiamo costruire la diga, lasciamo perdere queste cose. Questo era quello che succedeva 20.000 anni fa. Quello che è successo è che è successo circa 16.000 anni fa, quando una frana ha chiuso la vecchia valle del torrente Vajont. Poi di nuovo il torrente Vajont ha cominciato a incidere il vecchio corpo di frana, lasciando in sostanza due pezzi della frana appesi in disequilibrio lungo la valle che veniva scavata. Il Semenza, giovane, lo aveva capito, il Semenza vecchio non lo voleva sentire. Inoltre, quella fu considerata una dolina. Allora, riempiendo il lago e svuotandolo, l'acqua che penetra nelle rocce per permeabilità laterale fa la stessa cosa che fa lo sturo lavandino nel condotto del lavandino, cioè mobilita acqua, roccia, aria e disarticola le rocce. Per collaudare ciò che veniva costruito, la diga veniva riempita e svuotata, riempita e svuotata. Del resto, anche adesso, voi sapete che in una diga che già funziona si riempie quando piove e si svuota quando non piove. La diga è stata iniziata a costruire nel 1953. Siamo ancora nel 1960. Sono già 7 anni che la riempiono e la svuotano. La riempiono e la svuotano. Ma mancano ancora 3 anni fino alla fine della storia. Il 4 novembre del 1960, i primi cedimenti grossi. C'è una frana che incomincia a essere una frana significativa e questa frana è significativa e mette in allarme le persone che svuotano il lago. Lo svuotamento del lago comporta ancora un effetto pistone, un effetto stura lavandino nella roccia. Si identifica una grande M, cioè una grande frattura a forma di M nella parte del battiacqua del Monte Toc, che inizia ad allargarsi con una velocità di 1,5 cm al giorno. Questa frattura, che vedete, diventa via via più larga di 1,5 cm al giorno. Questa è la grande M. Dal grosso corpo di frana che si sta preparando, incominciano a staccarsi dei lembri più piccoli che vengono mobilitati dall'acqua e che incomincia a riempire il lago. Questa è la frana che si vede, la frana del 1960, che si vede caduta nel lago e che è stato svuotato per permettere di togliere quanto più detrito possibile, perché se c'è il detrito non si riempie d'acqua, quell'acqua che deve produrre l'energia elettrica e non il detrito. Ma togliendo il detrito, togliendo l'acqua, stiamo togliendo qualche altra cosa, cioè il sostegno a quello che era rimasto in disequilibrio. Mettono anche dei mezzometri, che sono dei polsi molto piccoli, che servono a vedere come si sta muovendo l'acqua in profondità. I livelli dell'acqua del lago, come vedete, salgono, scendono, risalgono e ridiscendono, salgono e scendono. E questo è stato forse il periodo più nefasto. Dopodiché, con la fine del 1961, la diga è stata costruita e bisognava collaudarla. Per collaudarla bisogna portarla a livello operativo, che è di circa 700 metri, cioè bisogna aggiungere circa 700 metri di acqua. 100 metri di acqua vengono raggiunti in circa un anno di riempimento, però alla fine del 1962 si nota che i rapidi movimenti, cioè la velocità di movimento di quella grande M, che diventa sempre più larga, aumentano terribilmente con l'aumentare del livello delle acque. In più, i piezometri segnano anche un aumento delle acque all'interno del corpo roccioso. C'è una relazione evidente fra piogge, livello dell'acqua all'interno della roccia e velocità di movimento della frana. Per sicurezza viene svuotata per l'ennesima volta la diga. Non viene svuotata tutta, ma viene portata a quota 650. Siamo ad aprile. Maggio del 1963 bisogna consegnare la diga perché serve l'energia elettrica. Si accelerano i tempi fino a che la diga viene portata a riempimento circa ad agosto del 1963, periodo nel quale c'è anche la massima precipitazione momentanea che si somma alle acque di fusione. Quindi l'arrivo di acqua, la risalita dell'acqua all'interno del lago è molto veloce. Vedete, c'è uno svuotamento veloce e c'è una risalita veloce. Ciò significa che quel famoso stantuffo ha cominciato a correre più veloce. Alle 22:36 del 9 ottobre 1963, mentre c'era una partita alla televisione e tutti erano chiusi in casa, questo corpo enorme, una frana di 260 milioni di metri cubi, si riversa nel lago del Vajont. Si genera un'onda di 30 metri d'altezza, un maremoto che mobilita 50 milioni di metri cubi di acqua. Di questi, circa 30 milioni di metri cubi di acqua cadono da sopra alla diga direttamente sull'abitato di Longarone. L'effetto è disastroso. Vedete, l'onda che scavalca la diga è che cade sull'abitato di Longarone, distruggendolo. Diapositiva. Questa è Casso, vista dal corpo di frana. Questo è l'effetto dell'ondata. Questa è la situazione pre-frana, mentre questa è la situazione post-frana. Questo per darvi un'idea di come i 260 milioni di metri cubi di materiale si sono mossi. E questa è la diga di oggi. Permettetemi un commento mio personale. Quella diga è mozzafiato. Io sono un geologo, sono essenzialmente un naturalista, non faccio professione, non costruisco nulla, ma quando vedo queste opere non posso non restare affascinato dalla capacità di costruire degli uomini. Nella storia del Vajont non è mancata la tecnologia c'era, c'era ed era la tecnologia italiana, che è una tecnologia capace di fare cose grandiose. Il guaio è che in quell'occasione c'era una grossa ignoranza nella geologia, c'era una grossa presunzione che purtroppo è rimasta ancora, ed anzi, forse, è diventata ancora più potente sul territorio, tanto che, come conseguenza, la superficialità, l'interesse, la disattenzione hanno impedito che un'opera che doveva essere un bene pubblico, perché doveva produrre energia elettrica e fosse realizzata in condizioni di sicurezza rispetto al territorio. Io non credo che 40 anni di processo, conseguentemente a questa vicenda, né tantomeno i 2000 morti, purtroppo abbiano insegnato nulla rispetto a come si usa il territorio. E quello che vedremo non è che la prova di quanto non sia necessario stare in alta montagna o vicino al Vesuvio, perché un fenomeno naturale diventa una catastrofe. Perché noi siamo capaci di costruire catastrofi, ma anche nel nostro piccolo. Quello che abbiamo visto in questi ultimi giorni ce ne dà un esempio rispetto a un fenomeno che è quello delle piogge.